Buongiorno amici di Visione TV, benvenuti al nostro controcanto in diretta delle 11. Oggi è mercoledì 3 luglio e la stampa italiana è in subbuglio perché temono l'arrivo dei feroci fascisti, populisti, putiniani e Novax del Rassemblement Nazionale. In particolare, come potrete immaginare, è Repubblica che usa i toni più sobri per descrivere l'avanzata di Marine Le Pen. Però cominciamo con il Corriere della Sera. No, dici, ma perché cominciamo con il Corriere della Sera? Perché oggi c'è un uomo che noi stimiamo particolarmente, un esperto anche di questioni francesi, un uomo, diciamo, un vero liberale, un difensore indefesso, ecco, forse meno inde, diciamo, che fesso, però è un uomo che sa quello che dice. Ecco, il grande Aldo Cazzullò del Corriere della Sera oggi riflette pensoso su quello che accadrà dopo il voto in Francia. Cominciamo quindi con il Corriere della Sera, diretto da par suo, da Lucky Luciano Fontana. Patto elettorale anti-Le Pen. Ecco, come se fosse, non so, una specie di malattia, no? Come dice, il tetano, no? Cosa fai se c'è il rischio di contrarre il tetano? Ti fai l'anti-tetani. E qui fanno in Francia il patto elettorale anti-Le Pen. La leader del Rassemblement Nazionale dice: le nomine dell'ultima ora ora sono un colpo di Stato. Il presidente dice: serve sangue freddo. Le intese per il secondo turno tra Macron e la sinistra si ritirano 218 candidati. Allora, io vorrei dire ai francesi, no? Specie a quelli che votano Mélenchon, questo tribuno della plebe, no? Che si sgola nelle piazze da anni per mettere in guardia i lavoratori francesi, il popolo impoverito, il ceto medio schiacciato, no? Dalla avanzata di queste forze vigliacche, di questo capitalismo finanziario feroce che si nutre, proprio ingrassa sulla pelle della povera gente colpita per il tramite di riforme niente affatto necessarie, ma spacciate come salvifiche, la riforma delle pensioni, la ristrutturazione del welfare, i favori solo alle grandi multinazionali. Ecco, insomma, questo modello qui, che Macron incarna perfettamente, Mélenchon come fa a proporlo ai suoi elettori? Come fanno questi comunisti al caviale a sostenere la persona che più di ogni altro incarna oggi l'unico fascismo rimasto in vita, che è il fascismo del capitalismo finanziario, è il fascismo di questi darwinisti sociali, è il fascismo di questi misantropi che odiano la gente, è il fascismo di queste persone che non riconoscono il rito democratico ma si affidano ai fantomatici mercati? Sono questi i delinquenti di oggi, sono queste le camicie brune di oggi, sono imbellettate, sono, come dire, si presentano meglio, sono meno truci. Ma il fascismo contemporaneo non porta il volto degli uomini di Vichy o della Repubblica di Salò. Il fascismo e il nazismo contemporaneo camminano sulle gambe dei banchieri, dei Draghi, dei Macron, delle Lagarde. Sono queste le camicie brune che occupano l'Europa. Dicono però non sono violenti come i fascisti del passato. Non è vero, perché gli unici che vogliono scatenare una guerra nucleare in Europa sono proprio questi signori qui imbellettati. L'unico che voleva mandare gli europei a combattere in Ucraina era Macron. Quindi non è neanche vero che questi signori si limitino a proporre un modello che colpisce volutamente la povera gente sul presupposto che bisogna assecondare, accompagnare una selezione naturale dove gli ultimi vengono stritolati dalla freddezza del capitalismo finanziario e gli altri invece arriveranno a guidare un'umanità finalmente competitiva. Non è vero che si limitano ad una violenza economica. Quando c'è bisogno, i Macron, i Draghi, i neocon utilizzano le parole più violente: ammazzano, uccidono, bombardano, dichiarano guerre. Per cui Mélenchon, io non parlo a quelli, ai cosiddetti moderati, perché quelli sono fatti così, no? Vi ricordate il cartone animato quando eravamo ragazzi? Quelli sono fatti così, per cui è inutile andare a spiegare a un guerrafondaio, ad uno che ha queste pulsioni violente, sanguinarie, perché lo fai. Ecco, mi è venuto il titolo di un'altra canzone, questo qui pare che era una di Masini, no? Ricordo un festival di Sanremo, ero piccino. È inutile fare una domanda così, no? La domanda vera va fatta a Mélenchon e soprattutto ai suoi elettori. Davvero voi volete dare forza a Macron? A Macron? Dai, finita, ragionate. Andiamo a leggere Cazzullò per farci un'idea della paura che attraversa i salotti buoni, no? Dove c'è questa brava gente, questi illuminati liberali, no? Che tra una tartina, un sorso di bianco, no? Seduti magari dentro un caffè, ragionano sullo sbandamento che la plebaglia vile e sudata conosce. Ecco, questo sbandamento che porta questi poveri cittadini ad affidarsi a forze populiste, non riconoscendo nella guida illuminata di Macron la salvezza della nazione. Ecco, vediamo cosa dice Marco Ferrari. Ecco, dice: caro Aldo, in questa strategia per arginare la destra lepenista la vedo durissima, una coalizione tra estrema sinistra e il partito di Macron. Dice: lei che ne pensa? La Francia non è l'Italia, dice Franco Esposito, farà di tutto per respingere la destra estrema di Le Pen. Lei che cosa prevede al ballottaggio? Ecco, oramai Cazzullo è una specie di mago Otello. Tutti quelli che hanno dei dubbi dicono: ma poi si affacciano alla finestra, dicono: ma c'è qualche nuvola nera e il cielo un po' rossastro. Vanno al computer e scrivono: Aldo, vivo a Busto Arsizio, ho visto qualche nuvolone, secondo te domani pioverà? Tu cosa ne pensi? Cioè, ormai è un oracolo, perché nella testa di Cazzullo si riflettono raggi solari, insomma, una sapienza antica. A letto, dice Cazzullo, che non lascia mai, diciamo, senza risposte quelli che lo invocano, molte analisi su come la sinistra abbia perso le classi popolari e come Macron non sia riuscito a contenere l'estrema destra. Ma strano, certo che ci vuole davvero un grande pensatore per capire come mai la sinistra di Macron ha perso le classi popolari. Che cosa avranno fatto mai le classi popolari, soltanto ridurle in stato di povertà estrema, escludendole persino dal gioco democratico? Perché mai se la sono presa questi sans-culottes? Perché questi straccioni se la prendono con Macron, che invece, insomma, tanto bene ha fatto alla povera gente? Strano, riunitevi, studiate, fate una commissione. Commissione studi, come mai i poveri e il ceto medio non amano i Macron, i Draghi? Come mai? Insomma, è difficile capirlo. La sinistra non ha compreso che il prezzo dell'immigrazione lo pagano le classi popolari. Antisemita, vedi che sei diventato pure tu, anti-immigrazionista, razzista. Ma anche qui stai dicendo una cosa in parte vera e in parte falsa. Perché è vero che il costo dell'immigrazione lo pagano le classi popolari, ma chi beneficia di un'immigrazione incontrollata è sempre il grande padronato. Sai perché, Cazzullo? Perché quando c'è tanta gente che è disperata ed è disposta a lavorare in qualsiasi condizione, il capitalista può giocare, può scegliere, può ricattare, può minacciare le classi popolari che risultano indifese. Quindi l'immigrazione è stata utilizzata, come ben spiegava già il compianto professor Gallino, come un'arma nelle mani del capitale per costruire quello che Marx chiamava un esercito industriale di riserva. Per cui tu fai finta di piangere per i poveri che pagano il costo dell'immigrazione, ma immagino che tu sappia benissimo che l'immigrazione è controllata. Non viene voluta, aiutata, accompagnata dai padroni sulla base di motivazioni filantropiche, perché soffrono nel sapere. Voi vi immaginate Soros in questo momento che è sul suo yacht, magari in qualche bella isola, a un certo punto dice: ma non riesco a mangiare quest'ultimo po' di salmone perché penso in questo momento che in Angola c'è qualcuno che invece non ha da mangiare. Ma voi li immaginate credibili? Questa gente è di una malvagità atroce, sono gente di una cattiveria totale, sono un concentrato di male, pigliate Schwab, no? Quello lì, insomma, licenziava tutti solo perché hanno fatto 50 anni. Cioè, questi ricchi, questi milionari, sono il male, un concentrato di male, è gente proprio di una cattiveria atroce in genere. Poi ci sarà qualche eccezione, ma rappresentano chiaramente, no, la follia dell'arricchimento totale, perché l'arricchimento totale spesso porta questi uomini ad essere superbi, a non avere empatia, a non avere il senso delle proporzioni, a pensarsi immortali, capaci di tutto. Quindi non è proprio come dici tu, Cazzullo. Macron non è riuscito a frenare il declino del ceto medio, è schiacciato da fisco e inflazione. Anche qui menti, perché dici una cosa vera e poi dà una spiegazione falsa. Cazzullo, il ceto medio non è stato schiacciato da fisco e inflazione, è stato schiacciato dall'Europa dei banchieri ed è un progetto politico, non è un'evenienza del caso, hai capito, Cazzullo? Tuttavia, dice con la stessa chiarezza, sarebbe onesto affermare che molti candidati lepenisti sono cialtroni clamorosi, del tutto impreparati a governare la Francia, che lucrano sulle paure, sulle sofferenze della gente, ma finiranno per aggravarle. Questo potrebbe anche essere vero, e questa è l'unica cosa che forse potrebbe essere vera, perché insomma, obiettivamente, tante volte quelli che si presentano, vi ricordate i grillini, no? Apriremo le scatolette di tonno, e poi appena entrano lì si fregano tutto quello che possono, e la gente che volevano difendere la saluta e la ringrazia. La Francia è indebitatissima, il Front National non prende più soldi dai russi, li prende dagli ungheresi, tradisce le sue promesse, sfascerà i meccanismi per la stabilità europea, i conti dello Stato. Magari, questa sarebbe un'ottima notizia. Ho girato la vostra domanda a tutti i francesi che conosco, dai direttori di giornali ai giovani stagisti. Tutti prevedono che la desistenza non funzionerà o non abbastanza, e che Marine Le Pen e Jordan Bardella avranno la maggioranza assoluta. E in effetti la novità di questo voto è che i lepenisti sono ormai la forza egemone della politica francese. La desistenza tra sinistra e macronista è una mossa affrettata, forzata, abborracciata, debole. Tuttavia la mia previsione è che i lepenisti avranno sì la maggioranza in Parlamento, ma relativa, non assoluta. E la mia opinione è che Marine non muoia dalla voglia di mandare Bardella a fare il primo ministro, perché se facesse bene il candidato diventerebbe lui. Se facesse male, bucerebbe pure lei. Marine potrebbe far nascere un governo con il sostegno dei repubblicani, ma le converrebbe restare all'opposizione, gridare al complotto contro di lei e puntare alle prossime presidenziali. Allora lo vedi che sei complottista, no? Lo vedi che anche tu sei un dietrologo, Cazzullo, che immagini scenari di dissimulazione. Ecco, non eri tu del Corriere della Sera e quelli come voi a dire no, che il potere dice sempre la verità, che è impossibile immaginare che ci sia un doppio livello di discussione politica, c'è uno per la plebe e uno invece riservato ai sapienti, che come te immaginano percorsi così, diciamo, un po' complicati per arrivare al potere in maniera nascosta, sulla base di tattiche come quelle che tu avrai presentato. Bravo Cazzullo! Andiamo, a me piace Cazzullo, c'è poco da fare. Cazzullo non delude quasi mai. Orbán vola a Kiev, tregua subito, ma Zelensky rilancia la pace giusta. Allora, chi li fa i titoli al Corriere della Sera? Chi li fa? Ma perché la pace giusta si rilancia di fronte a una richiesta di pace ingiusta, no? Ma qual è la richiesta? Boh, non si sa. Il portavoce del leader, prima il ritiro russo, si lavora un nuovo summit, questa volta pure con Mosca. Ecco, devo dire che, vedete, insomma, anche qua migliorano, no? Perché la prima conferenza di pace l'hanno fatta in Svizzera senza i russi e non è andata benissimo, perché fare la pace in Ucraina, che è in guerra con i russi, invitando il Kazakistan, è un'idea originale, perché questi uomini, la fantasia non manca, però evidentemente non sono riusciti a trovare una tregua con la Russia, visto che i russi non c'erano a quel paese. Adesso, anche qui, dopo essersi riuniti giorni e giorni, conferenze, insomma, tavole rotonde, dice, ma perché non ha funzionato la conferenza di pace di Svizzera? Allora si sono messi lì tutti i più intelligenti e hanno detto, ma a un certo punto qualcuno ha detto, ma forse perché è difficile fare la pace con i russi senza che i russi lo sappiano? Lì è scoppiato un applauso, ancora si sentono, diciamo, le urla di gioia, di festa, perché qualcuno ha avuto un'idea così intelligente, e adesso la prossima inviteranno pure i russi per vedere se si riesce a fare pace parlando con la nazione in guerra. Mentre in Kazakistan Putin si incontra con Erdogan e Xi Jinping. Vediamo cosa ci dice Cremonesi. Dice Orbán e Zelensky restano più distanti che mai. Ecco, guardate che bella sta foto. C'è Zelensky che lo guarda, gli dà la mano, Orbán che dice tipo, ma chi ti conosce a te? Cioè, che, chi sei? Non sembra felicissimo di dargli la mano. Però insomma, una scena molto emblematica. Il momento più rivelatore, dice, degli attiti tra i due è stato quando alla conferenza stampa Orbán ha parlato della necessità di un cessate il fuoco che potrebbe accelerare i negoziati di pace. Dice, la posizione di Kiev è la stessa che tenne anche con i mediatori vaticani, chiunque parla di cessate il fuoco, ecco, se ne deve parlare solo una volta che i russi si sono ritirati dai territori occupati. Ecco, questa è una stupidaggine a 2 anni dalla guerra, è assolutamente una stupidaggine. Non si può più tornare indietro. La soluzione diplomatica per il Donbass era possibile prima dello scoppio delle ostilità, Ma quando Merkel e altri scienziati della politica europea ammettono di aver utilizzato il tempo soltanto per armare gli ucraini e fare la guerra alla Russia, Mosca non può fidarsi più e non potrà mai più lasciare i territori che ha occupato e che oramai considera, ma forse è più corretto usare il termine liberato, visto che quella popolazione russofona non vedeva l'ora che arrivassero lì gli uomini di Putin per difenderli dal giogo e dalla violenza cui erano sottoposti da parte dei nazisti del battaglione Azov ed altri. I portavoce del Cremlino sottolineano in ogni caso che il premier ungherese non ha avuto alcun contatto con Mosca prima del suo viaggio a Kiev. Dice: noi riteniamo che Putin proverà a evitare qualsiasi negoziato diretto con il governo ucraino, mira invece a trattare con il prossimo presidente americano dopo l'elezione di novembre, dice il politologo Gerasimchuk. Forse questa è una chiave di lettura sensata, quella che offre il politologo ucraino, perché è più probabile che la visita di Orbán arrivi adesso in Ucraina, non tanto perché Orbán ha appena assunto la presidenza semestrale dell'Unione Europea, ma perché, come tutti sanno, Orbán è un uomo molto vicino a Donald Trump. È la persona probabilmente in Europa più vicina a Donald Trump. E siccome Donald Trump con ogni probabilità fra pochi mesi tornerà ad essere il presidente degli Stati Uniti d'America, e rispetto alla guerra in Ucraina ha delle posizioni diverse, fortunatamente, rispetto a quelle di Biden e degli altri assassini neocon e globalisti, probabilmente Orbán è andato lì, diciamo, in camera caritatis a spiegare a Zelensky che il vento sta cambiando ed è meglio che se ne accorga prima che sia troppo tardi. L'urgenza della guerra resta alta, continua Cremonesi. Ieri a Kharkov i bombardamenti russi hanno ferito dei civili. Mosca annuncia di essere riuscito a distruggere 7 caccia da guerra in una base al centro del paese, una minaccia per gli F-16 alleati che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Buone notizie per Kiev giungono da Washington, dove il segretario della difesa Austin annuncia un aiuto supplementare di contributi militari pari a 2,3 miliardi di dollari. La NATO intanto prevede di aprire un ufficio a Kiev, se ne parlerà anche al prossimo summit dell'alleanza a Washington dal 9 all'11 luglio. Va bene, lasciamo il Corriere della Sera e andiamo a leggere il giornale che ci piace di più, vale a dire la Repubblica dei Transumani, diretta dal sempre intelligente Maurizio Sambuca Molinari. Stallo francese, dice, un'ondata di patti di resistenza per fermare la destra ai ballottaggi di domenica. 218 candidati rinunciano a correre, Le Pen lontana dalla maggioranza assoluta, si materializza l'incubo ingovernabilità, Macron pensa a un governo tecnico. Dice UE, Salvini con Orbán, i patrioti cechi e austriaci, Meloni dice atto ostile. Allora, insomma, io penso che anche questa volta Molinari stia scambiando i suoi desideri con la realtà. Questo stallo, questi apparentamenti, queste desistenze che i francesi stanno immaginando per fermare Le Pen non porteranno da nessuna parte, per la semplice ragione che nei collegi dove c'è candidato un macronista, cioè un banchiere, un usuraio, un servo dei padroni, un nemico delle classi medie e popolari, un uomo che vive nel lusso proprio perché, come dice Victor Hugo, è della sofferenza dei poveri, che è fatto il paradiso dei ricchi, e con francese che queste cose le sa, non voterà mai per un uomo di Macron. Al massimo si asterrà, no? Se proprio non vuole votare uno di Le Pen. Ma è assolutamente impossibile che questa desistenza porti da qualche parte, perché Molinari non lo sa, ma in politica 2 più 2 non sempre fa 4, alcune volte può fare persino 1. Andiamo avanti, cari amici, ecco, andiamo avanti. Ecco, qual è l'idea di Anaïs Ginori? Che arrivi un Draghi francese, ecco, non vedono l'ora i transalpini di essere governati da un Mario Draghi, così poi alla prima conferenza stampa dirà: se non ti vaccini ti ammali, muori. Quindi non sarebbe bello a Parigi vedere una conferenza di Draghi, ma non sappiamo se ci riuscirà. Cercasi Mario Draghi francese, c'è così, con la prospettiva di una maggioranza assoluta per il Rassemblement Nazionale che si allontana, salgono le quotazioni di un governo di unità nazionale sostenuto da una maggioranza plurale, come ha detto il premier Attal, un governo tecnico all'italiano, una grande coalizione alla tedesca, insomma, sembra più un'arlecchinata veramente. Comunque, le definizioni variano perché è un assetto politico istituzionale da inventare davanti al rischio di un paese ingovernabile. Chi potrebbe tenere a battesimo una soluzione del genere? gli sguardi si dirigono verso Christine Lagarde. Macron le aveva proposto di diventare premier all'inizio anno, dice sarei onorata di servire il mio paese. Lagarde insiste sul fatto che però non poteva abbandonare la battaglia contro l'inflazione. Ecco, mi proporressero anche di essere regina di Prussia, disse con la solita civetteria Madame Lagarde. Direi di no, spiegava la presidenta della BCE in questo momento. Quindi è lì alle prese con la lotta contro l'inflazione, c'è proprio questa battaglia metafisica tra Lagarde e l'inflazione. Lei la vive con molto pathos, diciamo, questa guerra, questa lotta spirituale, per cui in questo momento non sarà lei il Mario Draghi francese, peccato. Cioè, uno dei segnali che le grandi manovre sono cominciate è l'incontro all'Eliseo avvenuto ieri con Gérard Larcher, presidente del Senato, seconda carica dello Stato, influente figura della destra gollista che non è scesa a patti con Le Pen. Macron è accusato di essere un pompiere piromane per la decisione improvvisa di convocare le elezioni, ora cerca di contenere l'incendio che potrebbe divampare all'indomani del voto. Dice, se non emergerà una maggioranza assoluta dalle urne, domenica sera dovrà essere lui a nominare un premier anche in situazione di maggioranza relativa. I numeri su cui si ragiona sono risicati, il Rassemblement Nazionale non avrà la maggioranza assoluta, avrà 220 deputati o giù di lì, dipenderà da quanti seggi avranno i socialisti, dice Alan Mink, che frequenta da 40 anni il potere, i potenti. Macron ha un piccolo spazio per cercare di formare un governo di unità nazionale con un ruolo importante per i socialisti e alcuni repubblicani, diventerebbe così un presidente della Repubblica all'italiana. Sarebbe un governo che mette insieme l'arco repubblicano, una parte della destra anti-Ciotti, ecco, quella che si affida ad Enrico Ameri notoriamente, la totalità dei deputati del blocco centrale, la maggioranza dei socialisti, comunisti e verdi e persino una parte del partito di Mélenchon che è ormai attraversato da molte correnti con alcuni deputati che potrebbero rompere con il capo. Dice il governo tecnico non è mai successo sotto la Quinta Repubblica, dovremmo ispirarci all'Italia con un presidente che consulta le forze politiche oppure designa qualcuno che lo faccia per lui, tenendo conto che secondo la Costituzione non potrà indire nuove elezioni legislative prima di un anno. Al tempo stesso Macron dovrebbe accertarsi che non ci sia una maggioranza assoluta pronta a votargli contro la sfiducia, ovvero più di 289 deputati che potrebbero farlo cadere immediatamente. In caso di sfiducia Macron dovrebbe proporre un altro nome e poi un altro ancora, entrando in una spirale infernale. Dice potrebbe denunciare l'irresponsabilità delle forze politiche che bloccano il paese, dice, ma a quel punto partirebbe fortissimo la pressione per farlo dimettere. Dice il capo dello Stato ripete che resterà all'Eliseo fino al 2027, ma in caso di elezioni presidenziali anticipate Le Pen avrebbe ancora più chance di vincere, rafforzata dall'essere stata esclusa dal governo tecnico dopo Draghi, dice la Meloni francese. Macron dovrebbe fare una cosa sola, dovrebbe andarsene, dimettersi, chiedere scusa, sparire dalla vita politica francese, lasciare che i transalpini decidano democraticamente da chi vogliono essere governati e finirla di occupare in maniera abusiva per conto dei suoi padroni usurai le istituzioni francesi ed europee e influenzare quelle europee. Questa è l'unica cosa sensata che un uomo oramai politicamente finito e impazzito sul piano geopolitico dovrebbe fare, con buona pace di Repubblica e di Sambuca Molinari. Però questi non si arrendono, non ce la fanno ad ammettere che il mondo è cambiato, non siamo più all'epoca di Merkel, di Monti, la gente comincia a rendersi conto di cos'è questa Europa, la gente lentamente, vabbè, in Italia forse un po' di meno perché quelli che odiano l'Europa dei banchieri, degli usurai, di questi avidi ladri, si rivolgono ancora in massima parte a Giorgia Meloni, convinti che Giorgia Meloni rappresenti un argine nei confronti delle derive violente di questi usurai globalizzati. Ma la Repubblica no, la Repubblica vuole combattere fino all'ultimo con le armi oramai sterili che restano nelle mani di questi signori. Per cui parte il solito circo, la solita campagna diffamatoria nei confronti di tutti quelli che non fanno parte del cosiddetto arco costituzionale. Quindi chi sono i francesi di Marine Le Pen? Chi sono? Sono filonazisti, putiniani, novax, complottisti, allarme, impresentabili, sono islamofobi, sono antisemiti, sono candidati con la testa estrema. Una donna è stata costretta a ritirarsi dopo essere stata ripresa col berretto della Wehrmacht, ma gli altri, dice, restano in gara. Ecco, purtroppo solo questa, ecco, non ha solo questa qui un po' non intelligentissima, diciamo, non ha proprio lo sguardo di un'aquila, però solo questa è stata costretta a ritirarsi, gli altri purtroppo negazionisti ci sono ancora. Dice, ma lo sapevate che l'Ucraina finanzia la sua guerra alla Russia con il traffico degli organi e che chi si è vaccinato contro il Covid è magnetico? Ecco, ma perché non scrivi, ma lo sapete che chi si è fatto 150 dosi no, ha contratto il virus lo stesso? Ma lo sapete che ci sono degli idioti che ancora pensano che mettere la mascherina sia qualcosa di intelligente e di sensato? Ma lo sapete che ci sono persone che credono alle cose che scrive la Repubblica? Ma lo sapete che il giornale La Repubblica è diretto da John Elkann, che si faceva i soldi vendendo mascherine mentre i suoi giornali terrorizzavano la gente? Perché non te le fai queste domandine? Lo pensano e lo scrivono alcuni candidati dell'estrema destra che si sono qualificati per il secondo turno alle prossime legislative. Fanno parte di un'armata brancaleone di gente in testa nelle circoscrizioni, sono complottisti, olè, sono razzisti, olè, antisemiti, pure antislamici, tutto, cioè odiano contemporaneamente sia i palestinesi che gli ebrei, odiano tutti. Sono negazionisti climatici, sono fan dell'OAS che spargeva il terrore in Algeria, ecco, insomma, sono lettori di Repubblica, che è ancora più grave, ad esempio. Alcuni di loro, quando sono in Italia, leggono Repubblica, lo sappiamo. C'è ad esempio Monique Becker, che chi è forse? La moglie del tennista Boris Becker. È attualmente prima in una circoscrizione dei Pirenei Atlantici, una settantenne, che ha omaggiato anche il direttore Franco. Ha una grande passione, ma non ci interessa, saranno fatti suoi. Poi c'è un altro, c'è Christian Perez, che nel suo profilo mette mi piace a pagine razziste e islamofobe. Due anni fa dichiarò anche guerra a Carrefour, dice che l'avrebbe boicottato perché il settimanale antisemita, perché vende un settimanale antisemita Rivarol. Poi c'è un altro, il suo collega René Lloret, che commentando il video sugli studenti con difficoltà a scuola scrisse: non vedo neanche una piccola testa bionda. Allora, che ci siano probabilmente delle persone di scarsa intelligenza, per usare, diciamo, un eufemismo, è possibile, per carità, però tu li vedi solo a senso unico le stupidaggini, perché le stupidaggini che ti piacciono le rilanci come se fossero sintesi intelligenti. Quando poi becchi un povero scemo candidato in qualche lista, diciamo, oppositiva, allora lì accendi i riflettori, vai persino a vedergli la pagina Facebook per vedere chi mette mi piace, ti rendi conto, no? La gente se ne accorge, non è che è così scemo. C'è la cosa che dà fastidio, è la strumentalità di questi articoli. Un altro candidato amante del razzismo è questo qua, Noël Lud. Su Facebook ha ripostato la vignetta di un musulmano davanti alla cassa francese per i sussidi familiari. Il terzo luogo santo dell'Islam, era scritto sotto. Stéphanie Alencon è candidata che vede la vendita degli organi dietro i missili di Zelensky, come nel 2022 prevedeva la guerra etnica in Francia. Ecco, insomma, tutta questa carrellata di stupidaggini. Ecco, Repubblica dice che l'elenco è messo a punto da Liberazione ed è molto lungo, non include quelli che sono già diventati deputati al primo turno perché hanno ottenuto più del 50%. Tra questi c'è Bruno Clavé, ex modello di biancheria intima e partecipante di X Factor. Ecco, insomma, sarà una specie di Amodeo, diciamo, francese. Meno invece quella quindicina di filo cremlino come Bruno Bild, osservatore alle presidenziali russe del 2018, osservatrice al referendum di Putin, speriamo non li mettano a capo della commissione estera. Insomma, questi di Repubblica non si smentiscono mai, non si rendono conto che i più pittoreschi, i più ridicoli sono loro. Ecco, però, insomma, Daniele Castellani e Pipolo, qui, insomma, già c'è il nome da commediografo, ecco, non si rende conto che questi personaggi saranno pittoreschi, ma non saranno mai ridicoli quanto quelli di Repubblica, specie nel momento in cui raccontano le stravaganti storie del padre del loro editore, Joe Elkann, perduto, diciamo, nel Foggiano, accompagnato da improbabili giovani allupati. Andiamo avanti, cari amici, quante ne dobbiamo vedere. Chiudiamo la rassegna di oggi con la verità. Allora, esclusivo, il documento la cui mancanza ha causato disastri, facciamo attenzione, dice, ecco il nuovo piano pandemico, basta con lockdown e obblighi, messo nero su bianco che ogni intervento deve essere proporzionato, rispettoso di libertà e dignità individuali, L'informazione dovrà essere trasparente, non avere toni disperati, atti a generare discriminazione e stigma sociale, sia alle cure no ai DPCM. Devo dire che la verità ha fatto un buon lavoro, cioè nel senso che si sono insinuati, si sono accreditati dentro il mondo degli oppositori alla follia pandemica, a quelli che combattevano contro il Green Pass, contro le restrizioni, a quelli che hanno provato a resistere di fronte alla furia di personaggi eterodiretti dalle grandi multinazionali del farmaco che spingevano i vaccini come se fossero dei dogmi di fede. Si sono insinuati lì dentro, si sono accreditati, hanno preso in mano anche attraverso una buona triangolazione sapiente tra Giordano in TV e Belpietro sulla carta stampata, hanno preso in mano questa battaglia e adesso riportano nell'ovile del centrodestra, in particolare a vantaggio di Giorgio Meloni, tutti i voti di quelle persone che in questi anni erano state colpite e umiliate. È un'operazione, devo dire, ben fatta e questo articolo di oggi chiude il cerchio. Perché? Perché evidentemente il documento da chi l'hanno avuto? L'avranno avuto da quelli che, no, che gliel'hanno fatta avere, no, che l'hanno preparato, quindi da gente sicuramente del governo. È un documento che non meriterebbe questi toni enfatici, perché questi toni enfatici le meriterebbero semmai delle iniziative ben più potenti. Cioè questa commissione d'inchiesta che doveva accendere i riflettori sui conflitti di interesse, sulle forzature, sulle irregolarità, sul comportamento illegale dei vecchi governi, che cosa ha partorito? Niente, zero, no? Non esiste la commissione d'inchiesta sul Covid, è stato messo tutto sotto il tappeto. E allora per quale motivo la verità è così eccitata di fronte a notizie che al limite meriterebbero un trafiletto di taglio basso? Semplicemente perché devono chiudere il cerchio, devono chiudere quella stagione e devono dire a quel popolo grande, forte e coraggioso che ha combattuto: basta, ormai c'è Meloni, no, state tranquilli, c'è Meloni, non succederà più. Mai più. Mai più cieca disperazione, dice Borgonovo, mai più pensiero magico, ideologia, spaziati per scienza, mai più guru in camice bianco, mai più obblighi inutili e discriminazioni. Sono obiettivi più che ambiziosi e sono anche complicati da raggiungere, ma già il fatto che vengano posti rende il nuovo piano pandemico più utile e rilevante di quasi tutti gli interventi di sanità pubblica messi fin qui. Dice il nuovo piano pandemico spazza via DPCM, lockdown e terrorismo mediatico, dice: ogni misura vagliata dal Parlamento sarà proporzionata, rispettosa della dignità personale, stop al dogma dei vaccini e a toni utili per generare discriminazioni e stigma. Allora tu stai dando la notizia con questa enfasi, Borgonovo, del fatto che in futuro il governo, la Meloni, non farà alla gente quello che hanno fatto Conti e Speranza. Va bene, questo ci sembra il minimo, ma noi ci saremmo aspettati che Meloni facesse giustizia, che Meloni denunciasse con nome e cognome quelle persone che hanno messo in piedi quelle politiche, che la commissione d'inchiesta riuscisse a capire meglio i conflitti di interesse tra le agenzie del farmaco, l'AIFA, l'EMA, i finti professori che erano ogni sera in televisione e le forze politiche che hanno fiancheggiato quella stagione, alcune delle quali sono dentro il governo Meloni. Vogliamo parlare della Ronzulli? Vogliamo parlare di Matteo Salvini e della Lega? Questo dovrebbe fare. Ora, il fatto che tu dica, vabbè, ma Meloni non lo farà più, grazie, ma ti sembra che sia una notizia così, cioè, che meriti questi titoli così enfatici? Ci sembra il minimo, no? Tanto per cominciare, questo piano arriva a colmare il vuoto clamoroso e a sanare la brutale ferita negli anni passati. Quando il Covid si è presentato eravamo privi di un piano di risposta, Speranza non aveva predisposto il piano, ma insomma questo lo sappiamo. Ma cosa vuole, cosa dice questo nuovo piano? Dice: vi si legge tra i principi fondamentali che gli interventi devono essere fondati su un solido razionale scientifico e metodologico supportato da dati rappresentativi della popolazione alla quale verranno applicati in modo da rispettare anche il principio di giustizia ed equità nell'accesso alle risorse. Vabbè, ci sembrano banalità. Gli interventi sono motivati da una condizione di necessità, per tale motivo ogni intervento è guidato anche dal principio di responsabilità. Non sono frasi di circostanza, dice: l'efficacia dei provvedimenti è esattamente ciò di cui non si è tenuto conto negli anni passati. Ma io non, tutta questa citazione non me la spiego. Ogni persona, dice, deve essere informata sulla base di evidenze scientifiche. adottate in modo da poter comprendere il significato e il valore delle azioni che ciascuno può compiere per la promozione della propria salute e di quella collettiva. Dopo aver debitamente informato la popolazione, si procede alla raccolta del consenso delle persone, in modo che queste possano compiere una scelta ragionevole. Informazione, trasparenza, consenso, antidoti alla tirannia sanitaria. Poi la chiosa decisiva, ecco, vediamo. È inoltre opportuno aggiornare o modificare le decisioni e le procedure qualora emergano nuove informazioni rilevanti e fondate su evidenze scientifiche. Tradotto, cioè, ma queste sono delle banalità. Cosa stanno dicendo? Dov'è la condanna per quello che è stato fatto? Dove ci sono parole di fuoco contro le scelte di Draghi e Speranza? Dove c'è scritto del fatto che hanno provocato la morte di povera gente, pensa alla povera Camilla, imponendo dei vaccini sperimentali pericolosi? Dove c'è una presa di consapevolezza forte, chiara, rispetto al dramma, alla gravità di quanto è accaduto? È un politichese stucchevole che soltanto chi ha interesse a trasformare Meloni in una paladina dei difensori degli oppressi può tradurre in questo modo. Ma questa è un'operazione politica, non c'entra niente con la verità. Tradotto, se si scopre che le mascherine non servono, che i lockdown sono inutili, che un farmaco causa problemi, si cambia rotta, perché è un errore umano. Perseverare, è totale. Ma perché cosa avrebbe dovuto scrivere Borgonovo in questo documento la Meloni? Anche se ci accorgiamo che tutti quelli vaccinati muoiono 10 minuti dopo il vaccino, continueremo a farli, a imporli. Questo poteva scrivere. E non so perché vi prestate operazioni così. Anzi, lo so, però insomma, mi dispiace vederlo in maniera così evidente. Escluso l'utilizzo di atti amministrativi per l'adozione di ogni misura che possa essere coercitiva della libertà personale, solo con legge o atti aventi forza di legge, nel rispetto dei principi costituzionali, possono essere previste misure temporanee e straordinarie ed eccezionali in tal senso. Anche questo è un finto cambiamento. Tutti i DPCM di Conte venivano, come dire, tenuti in piedi, sorretti da un decreto legge, da un primo decreto legge che validava poi diciamo, la prassi del DPCM, quindi non stanno dicendo niente di nuovo, questa enfasi te la puoi risparmiare. Queste righe stabiliscono che non si possono ordinare lockdown a piacere, bisogna passare dal Parlamento, agire nel rispetto della Costituzione, anche quelli di prima si sono fatti approvare le leggi dal Parlamento, anche prima dicevano di farlo nel rispetto della Costituzione, anche prima la Corte Costituzionale ha validato le peggiori porcherie, non c'è niente di nuovo, ci voleva una presa di posizione politicamente forte, di condanna rispetto al periodo criminale che abbiamo vissuto e al tentativo per il tramite di una commissione d'inchiesta di scovare nuovi elementi di prova per fare processare i protagonisti di quella stagione. Non bastano due paroline così messe una dietro l'altra, che vengono poi presentate con troppa enfasi da giornali come La Verità, che oramai sembrano più una cassa di propaganda di Giorgia Meloni. E non dimenticarti che Giorgia Meloni, all'interno del governo di Giorgia Meloni, ci sono persone come Renzulli che hanno fatto di tutto per massacrare i cosiddetti Novax. Non te lo dimenticare. Basta terrorismo, basta discriminazione. Va bene, questo Borgonovo fa questa carezza al governo e un'altra carezzina gliela fa pure Maurizio Belpietro, quello che tanto ammira il governo Netanyahu. Dice: archiviate le follie di Conte e di Draghi. Dice: la sintesi delle 213 pagine del nuovo piano pandemico che il governo si appresta a varare e che La Verità è in grado di anticipare in esclusiva si riassume in due parole. Dice: mai più. Anche se l'Italia dovesse essere colpita da una nuova epidemia, non ci saranno altri lockdown o decisioni prese aggirando il Parlamento, ma non saranno neppure varati altri green pass o emanati circolari che prevedono vigile attese. Questa si chiama non notizia. La non notizia è la seguente, cioè se arriverà una nuova pandemia non verrete più distrutti, umiliati ferocemente come l'hanno fatto prima. Questa si chiama non notizia, no? Non esiste questa notizia, non c'è. Dice: se domani piove uscirò senza ombrello e mi bagno. Ma che senso ha? Che cosa serve? La notizia sarebbe: il governo Meloni fa chiarezza sul passato. Speranza e Draghi hanno assunto atteggiamenti criminali. Questa sarebbe una notizia. Dire: se domani torna la pioggia e non uscite con l'ombrello, forse vi bagnate, non è una notizia, è una stupidaggine. Da tempo in redazione ci chiedevamo quando il Ministero della Salute avrebbe messo a punto le misure di prevenzione nel caso in cui un virus si diffondesse nel Paese. Il piano per fronteggiare le emergenze è una delle raccomandazioni dell'OMS. E come molti rettori ricorderanno, nel 2020 scoprimmo all'improvviso e con sgomento che il governo Conte si era dimenticato di aggiornarlo. Dunque ci trovammo in piena pandemia senza che i vertici sanitari italiani sapessero cosa fare, soprattutto senza che tecnici e politici sapessero che cosa consigliare. Anche questo è tutta aria fritta. Il problema dell'epoca non era che non c'era un piano pandemico per sapere o non sapere cosa fare. Il problema dell'epoca è stato un altro. Hanno fomentato una paura per realizzare obiettivi di natura politica, di cambiamento sociale, di arricchimento, di pochi signori. Questo era il problema. Dopo una serie di banali frasi tranquillizzanti, dice il virus non arriverà mai da noi, siamo preparati, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Bene, continua a ricordare quella stagione Belpietro, dice ve lo ricordate Conte che sul calar della sera annunciava che ci avrebbe rinchiuso ancora un po' dopo aver detto che tutto era passato, dice vi ricordate Draghi che diceva che vaccinarsi era garanzia di non contagiarsi e non essere contagiati, dando dunque dell'untore a tutti quelli che non avevano offerto il braccio alla patria. Dice la decisione di impedire a quanti non si erano puntulati di salire sui mezzi pubblici, ma anche di bere un caffè al tavolo all'aperto, beh, mai più. Dice in nome dell'emergenza e della salute pubblica si sono violati con buona pace del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale un certo numero di diritti, a cominciare dalla libertà di circolare, a quella di lavorare, di scegliere come essere curati. In nome dell'urgenza sono stati asfaltati i diritti individuali, oltre al coprifuoco si è imposto l'obbligo di cura, con il ricatto di perdere lo stipendio. Un piano che dunque mette da parte le follie di Conte e Draghi per tornare a provvedimenti razionali e scientifici, e dunque un passo avanti, dice, in quanto si eliminano le coercizioni della libertà personale e la compressione dei diritti, dice, non ci saranno provvedimenti amministrativi decisi all'imbrunire, ma se misure d'emergenza dovessero rendersi necessarie sarà il Parlamento a decidere e non quattro esperti prestati dalla politica. Dice la lettura dei verbali del CTS è stata agghiacciante per la leggerezza con cui sono state prese alcune decisioni. Dice beh, il piano pandemico dovrebbe scongiurare che tutto ciò si ripeta. Ecco, praticamente la verità oggi apre con una non notizia. Noi siamo ancora qui ad aspettarci che la Commissione parlamentare d'inchiesta faccia luce sulle gravissime responsabilità dei signori in carne ed ossa che hanno passato gli ultimi anni a torturare povera gente che aveva compreso prima e meglio di altri la farsa costruita intorno all'emergenza Covid, anziché darci la notizia dell'individuazione dei responsabili, dell'avanzamento della Commissione parlamentare d'inchiesta, la verità oggi si eccita e descrive Giorgia Meloni come una donna di grande rinnovamento e cambiamento solo perché ha promesso che tutto quello che è stato fatto da Conte e Speranza, in violazione di qualsiasi legge e regola, lei non lo farà più. A Belpietro e Borgonò basta poco per essere felici. Grazie ancora a tutti voi cari amici di Visione TV, vi ricordo che chi vuole aiutare Visione TV può farlo come sempre donando i numeri che la regia manderà in sovraimpressione tramite bonifica e tramite PayPal, oppure potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it, andate su Visione Editore, troverete lì gli ultimi numeri del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Grazie ancora, una buona giornata.